La festa di oggi è davvero la festa di quello che ogni giorno e ogni settimana soprattutto il Signore ci regala, cioè il nostro radunarci intorno alla sua mensa per ricevere il suo nutrimento. Oggi un padre della Chiesa metteva in evidenza particolarmente questo aspetto della festa del corpo e del sangue del Signore, cioè il fatto che abbiamo tutti bisogno di nutrimento. Ed è profondamente vero sotto tutti i punti di vista, sia quelli più esterni, materiali, sia su quelli più intimi delle nostre fatiche. Ecco, allora l'Eucaristia è il regalo che vuole il Signore fare a tutti noi poveretti, come anche il canto adesso ci ricordava, e per i piccoli questo banchetto. Abbiamo sentito parlare nella lettura del libro della Genesi di Melchisedec. Questo Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino e li porta ad Abramo. Benedice Abramo. E Abramo dà a Melchisedec la decima di tutto quello che aveva, evidentemente. Questo misterioso personaggio, che viene citato solo qui, è in un salmo, viene considerato molto, in modo molto approfondito dalla lettera agli ebrei. Abbiamo sentito da poco, sia nel nostro commento quotidiano, sia nella Settimana Santa, il testo della lettera agli ebrei, che fa presente questo fatto piuttosto singolare, cioè che ci sia uno che è più importante di Abramo. Questa è la prima cosa che la lettera agli ebrei mette in evidenza. Abramo è il massimo, no? È il progenitore del popolo eletto. Su di lui tutte le promesse e le benedizioni di Dio. Fra gli uomini non c'è più importante di Abramo, eppure questo Melchisedec è più importante. L'autore della lettera agli ebrei dice perché è più importante, perché benedice Abramo. Allora, è sempre più grande che benedice il più piccolo. C'è questa regola. E quindi la lettera agli ebrei tende a dire chi è questo misterioso personaggio che viene presentato come sacerdote, erede della pace, re di Gerusalemme, che non ha genealogia, non ha padre né madre, né sembra neanche nazionalità, non appartiene sicuramente a Israele, ma è difficile dire a quale popolo, a quale nazione appartenga, è una apolide. Sicuramente in ogni caso per Israele è uno straniero. La lettera agli ebrei dice che Melchisedec è la figura di Gesù, che portando questo pane e vino ad Abramo e ricevendo come ulteriore segno della sua preminenza rispetto ad Abramo, la decima di tutto da Abramo, inaugura il nuovo culto per il popolo di Dio e per tutti i popoli. Attraverso questa offerta del pane e del vino, Melchisedec conclude l'era dei tanti sacerdoti dell'antica economia e inaugura l'era nuova di un unico sacerdozio, che è quello di Gesù Cristo. Noi stessi non abbiamo mai preso abbastanza seriamente questa affermazione che è difficile da accettare per Israele, ma forse è. Per noi ancora di più, perché in fondo Israele, della classe sacerdotale, oggi non sa più tanto cosa farsene perché non ha più il tempio. Noi invece di sacerdoti ne abbiamo tanti. E questo testo della lettera agli ebrei che si fonda sul libro della Genesi afferma, è singolare che dobbiamo dirlo proprio oggi, nella solennità del corpo e sangue di Cristo, che i sacerdoti non ci sono più. Gesù Cristo ha posto fine ai sacerdoti perché lui, l'unico vero sommo sacerdote. Allora si tratterà di capire quindi da Gesù in poi come si va avanti. Forse ancora non abbiamo riflettuto abbastanza. In fondo lo stesso Concilio Vaticano II, domani faremo memoria di Papa Giovanni, della sua morte 50 anni fa. L'arcivescovo vuole evidenziare questa memoria attraverso un'Eucaristia che presiederà al Santuario della Madonna di San Luca domani sera. Il Concilio stesso ha già fatto un passo avanti nella nostra riflessione cristiana sul tema del sacerdozio, dicendo: beh, non c'è solo il sacerdozio dei vescovi, dei preti, ma c'è anche il sacerdozio, lo chiama comune, di tutto il popolo di Dio. È già un grosso passo avanti. Tuttavia, mi sembra di dover dire, alla luce di questo testo e del commento che mi fa la lettera agli Ebrei, che forse bisognerebbe fare un passo ulteriore avanti per dire che in realtà non ci sono due sacerdozi, quello comune e quello ministeriale, ma ce n'è uno solo, è quello di Gesù Cristo, che pone fine a tutti gli altri sacerdozi, diffondendovi su tutto il popolo di Dio. Questo è il punto, forse, che ancora non abbiamo avuto il coraggio di affermare con sicurezza. Perché dico diffondendolo a tutto il popolo di Dio? Perché non sembrerebbe, che invece è così, perché nel momento in cui Melchisedec dà il pane e il vino, offre il pane e il vino, e li mette nelle mani di Abramo, li mette nelle mani non della classe sacerdotale, ma di tutto il popolo di Dio. E quindi fa di Abramo, il progenitore, come dice in tanti altri passi la scrittura, di un popolo tutto di sacerdoti. Ma con questo dobbiamo andare avanti, passando alla seconda lettura, che riprende queste parole bellissime del pane e del vino. Siamo nel racconto dell'ultima cena che l'Apostolo Paolo ci offre, che ascoltiamo anche il Giovedì Santo. E quello che, alla luce di quanto vi ho detto finora, a questo punto mi sembra che dobbiamo osservare, è questo modo veramente originale e rivoluzionario che ha Gesù di celebrare la Pasqua degli ebrei, insieme con i suoi discepoli. Lui è ebreo, ebrei, i suoi discepoli. Dove avrebbe dovuto prendere in mano l'agnello, e invece prende in mano un pezzo di pane, lo benedice, lo spezza e dice: questo è il mio corpo. Ecco, questo fatto, mi sembra che in continuità con il libro della Genesi e la lettera agli ebrei, mi sembra veramente rivoluzionario. Cioè Gesù prende, e questo è l'aspetto che non avevo in fondo mai pensato abbastanza, prende in mano le cose più semplici della vita quotidiana, di famiglia, il pane e il vino, e li fa il segno del nuovo culto. Non più l'agnello, quindi non più un'offerta cruenta che richiede un'immolazione, un'uccisione, ma la semplicità di questi oggetti, il pane e il vino. Non più in un tempio in cui c'è l'altare, in cui i sacerdoti devono offrire il sacrificio, ma in una casa, su una tavola, su una mensa, in cui si è in un gruppetto non molto numeroso e si celebra la Pasqua. Ecco, questa è la grande rivoluzione di Gesù, già tutta in embrione, in quel gesto stupefacente di quell'antico re straniero che offre ad Abramo il pane e il vino e lo benedice. Quindi quello che noi oggi celebriamo è questo passaggio veramente straordinario. Dall'antico culto, questo culto del pane e del vino, che vengono ripresentati come il corpo e il sangue del Signore, cioè quindi come segno del dono della sua vita. Ecco, allora per questo io vi dicevo, c'è un unico sacerdozio, e questo unico sacerdozio è diffuso adesso, in Gesù, a tutto il popolo di Dio. Perché nel momento in cui Gesù trasforma l'antico culto in un culto nuovo, in cui uno dà la sua vita per gli altri, a quel punto il sacerdozio è diffuso a tutti. Fate questo in memoria di me, proprio la massima dilatazione. Adesso siamo noi. Allora, in questa direzione provo anche ad affrontare il testo evangelico che abbiamo appena sentito proclamare dal diacono. È uno dei tanti racconti della cosiddetta moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ce ne sono sei di questi racconti nei Vangeli, tanto a dire è l'episodio più raccontato dei Vangeli, per evidentemente mettere in evidenza l'importanza primaria rispetto a tutti gli altri avvenimenti della vita di Gesù. E, però in particolare ci sono due o tre punti che ancora mi hanno impressionato proprio nella linea delle cose che sto cercando di dirvi. Cioè c'è un primo punto in cui i dodici, solo Luca nomina i dodici, per gli altri evangelisti Gesù è rapportato con i discepoli, c'è la folla, tanta gente, 5.000 persone almeno, e ci sono i discepoli. Invece Luca dice ci sono i dodici, e sembrerebbe quindi che qui si restringe un po' la cerchia dei collaboratori di Gesù in questa opera. Se non che appena Gesù si rivolge, cioè i dodici si rivolgono a Gesù, gli dicono di congedare la folla, Gesù risponde e risponde ai discepoli, questa volta diventano discepoli i dodici di Luca, date loro voi stessi da mangiare. Tutti e tre gli evangelisti che raccontano questo episodio, Matteo, Marco e Luca, e anche Giovanni, e anche gli altri due racconti, perché Matteo e Marco raddoppiano il racconto, lo ripetono due volte, hanno in comune questo fatto, questo particolare dell'episodio, che i discepoli vorrebbero congedare la folla e Gesù non vuole congedare la folla, ma ritiene che siano loro a doversi interessare della folla. Questo è un particolare che ho notato perché ho letto l'omelia che ha fatto il Papa giovedì, perché a Roma il Corpus Domini si celebra il giovedì, quindi in anticipo ho potuto sentire poi il commento del Vangelo di oggi, e lui ha messo in evidenza proprio questo fatto, che la Chiesa non si può disinteressare della gente e dire arrangiatevi tutti i problemi che la gente ha. Lei proprio tirato fuori questa parola solidarietà e poi ha affrontato tutto questo tema della gente e dei suoi bisogni. La tendenza fin dai tempi di Gesù dei discepoli a dire lascia che vadano, che si procurino, oppure una risoluzione di tipo monetaria, dovremmo andare noi a comprare per loro per questa roba, avevano un bel gruzzolo da parte per pensare solo il progetto di andare a comprare viveri per 5.000 persone. Comunque Gesù in tutti e sei i racconti si oppone a questo e afferma che sono i discepoli, lui e i discepoli, a doversi interessare. Ecco, allora perché vi dico questo particolare? Perché mi sembra in linea con questo. Quindi un unico sacerdozio che viene dilatato con molta forza dicendo voi date loro da mangiare. Quasi Gesù dice che non è neanche compito suo, ma è compito loro. Quindi il suo sacerdozio è proprio dato, delegato completamente ai suoi. Si sta parlando dell'Eucaristia, L'altro segnale di dilatazione sta nel fatto che Gesù dà una indicazione ai suoi discepoli di tipo organizzativo, sembrerebbe di tipo organizzativo. Dice: fatevi sedere in gruppi di circa 50. Qui è solo Luca che mette in evidenza questa cosa. C'è Marco che gli assomiglia un po', gli dice gruppi di 100 e di 50. Gli altri invece mostrano l'episodio che va avanti considerando la gente tutta insieme, tutta un'unica grande convocazione. Invece Luca in particolare, che noi abbiamo ascoltato oggi, divide tutta questa assemblea in gruppi di circa 50. Se sono 5.000, come dice qua, vuol dire che sono 100 gruppi. Ora risulta difficile pensare dal punto di vista proprio organizzativo che Gesù abbia affidato ai 12, di cui si parla all'inizio dell'episodio, la distribuzione del cibo a 5.000 persone divise in 100 gruppi. Evidentemente questo richiede un numero maggiore di collaboratori, infatti si usa due volte ancora il termine discepoli. Quindi i dispensatori del cibo, dopo che Gesù ha compiuto il gesto della benedizione, sono un numero indefinito di discepoli che devono andare a nutrire la gente divisa in gruppi di 50. Basta, io non avrei tanto altro da dire, possiamo trarre delle conclusioni da questo, io credo che possiamo trarre delle conclusioni, cioè dice qualcosa riguardo alle nostre liturgie, alle nostre eucaristie, alla nostra vita di comunità cristiana, tutto questo, io credo che dica molto. Certo, fine del sacerdozio e la dilatazione del ministero sacerdotale a tutto il popolo di Dio è un fatto che dobbiamo pensare sempre più seriamente, anche alla luce di quello che diversi di noi hanno sentito ieri e che cercherò anche nei prossimi giorni di diffondervi in modo più succinto e spero anche senza fare delle semplificazioni eccessive, anche tradurlo in un linguaggio ancora più accessibile. A questo dobbiamo pensare, a una moltiplicazione dal punto di vista della ministerialità della Chiesa, proprio a partire dalla celebrazione dell'Eucaristia. Una seconda riflessione riguarda inevitabilmente anche il luogo della celebrazione. Perché, appunto, vi dicevo, non è più il Tempio, ma è nell'episodio di oggi un luogo deserto, evidentemente un luogo all'aperto. E nella poi concretizzazione, un luogo deserto che si frammenta in tanti piccoli luoghi di una cinquantina di persone. Noi siamo già troppi, ho calcolato che siamo circa 90 in questo momento. Mi ricordo che Don Giuseppe Dossetti diceva che, a proposito della sua comunità, ben fondata, che qualora fossero arrivati a superare il numero di 50, si doveva procedere a una divisione per filiazione, cioè la comunità avrebbe dovuto generarne un'altra in modo che non si superasse in ogni caso il numero di 50. Cioè mi sembrava che oltre questo numero si perdessero evidentemente delle caratteristiche che per lui erano essenziali per la vita comunitaria e quindi anche per la celebrazione che genera questa vita comunitaria. Io credo che anche su questo dobbiamo pensare, vedete che vi do semplicemente dei titoli, non è che abbia già delle idee in testa, però credo che dobbiamo riflettere sui nostri numeri e anche sui luoghi delle celebrazioni. Gesù la sua Pasqua l'ha dovuta fare in una casa. Proprio ieri, nel corso delle nostre letture feriali, ascoltavamo il testo degli Atti degli Apostoli, che che parlava della vita della prima comunità cristiana. Diceva che ogni giorno frequentavano il tempio con corde, però il pane, e usa il verbo proprio della frazione del pane tecnico, sicuramente riferito all'Eucaristia, come dicono anche le note, potete guardare in particolare la nota della Bibbia di Gerusalemme, il pane veniva frazionato nelle case, dove questo avveniva in una comunione caratterizzata da due fatti, la gioia e la semplicità del cuore, la semplicità dei gesti. Ecco, io credo che anche su questo dobbiamo un po' ragionare. Quindi l'Eucaristia può avere anche un carattere di grande convocazione, cioè Gesù arriva davanti a 5.000 persone, ma immediatamente, per diventare quello che lui vuole che diventi, si deve frazionare, come si fraziona questo pane. E noi dobbiamo arrivare a pensare alla vita delle nostre comunità cristiane come una vita molto più raccolta intorno a delle mense familiari. Dobbiamo pensarci come si fa. E forse, oltre la Sacra Scrittura, oltre il Concilio, oltre anche gli amici che ci vengono a parlare, ci dicono tante cose interessanti, forse anche il terremoto ci ha dato una mano, una spinta in questa direzione. Già solo il passaggio dalla chiesa di San Martino a questo luogo, ma credo che ancora di più dobbiamo andare avanti in una direzione di maggior intimità e familiarità delle nostre riunioni, partecipazione attiva di tutti alla liturgia. Io in questi mesi ho anche un po' lottato, forse anche perché sono un po' nevrotico su tutti questi aspetti, sulla disposizione delle seggiole, sul fatto che non bisogna mettersi in angoli lontani dalla mensa comune, ma capisco che non è un problema organizzativo e che non lo si risolve spostando le seggiole, ma forse appunto cambiando il luogo. È più difficile mettersi in un angolo se si celebra in una cucina, ma forse ancora non è neanche una questione di tipo logistico, ma una questione di cuore, perché appunto gli Atti degli Apostoli ci dicono di una comunità che era concorde e con gioia e con semplicità di cuore celebrava la sua vita comune, fatta di preghiere, fatta di intercessioni, fatta di comunione concreta, fatta di insegnamenti apostolici, fatta di frazione del pane. Ecco, è su questo che mi sembra possiamo un po' riflettere e pregare, grazie a questa bella festa del corpo e del sangue del Signore, che secondo me è un'occasione per guardare anche, adesso abbiamo davanti anche un po' l'estate, qualche anche dispersione, ma io credo che quando a settembre ci rivedremo per reimpostare tutto l'anno, se il Signore vuole, e cercheremo anche di provare a trovare delle comuni modalità operative concrete per rendere vero, attuale, prendere sul serio quello che oggi la parola di Dio ci dice.